Fai assaggiare un pezzettino, ma che bontà, ma che bontà, ma che cos'è questa rubina qua? Ma che bontà, ma che bontà, ma che gustino questa roba qua? Ma che bontà, ma che bontà, ma che cos'è questa rubina qua? Ma che bontà, ma che bontà, ma che gustino questa roba qua? Vitello delle Ande? No, bovino della Gallura? No, ma che cosa sarà mai questa rubina qua? Come mai, ma perché? In cantina non ci vengo mai. Bello questo vino, vino di una volta. Fai assaggiare un goccettino, ma che bontà, ma che bontà, ma che cos'è questa robina qua? Ma che bontà, ma che bontà, ma che gustino questa roba qua? Ma che bontà, ma che bontà, ma che cos'è questa robina qua? Ma che bontà, ma che bontà, ma che gustino questa roba qua?
Ma che bontà, mi viene quasi fame. Allora, benvenuti, bentrovati a un nuovo appuntamento di Foodopia, anche se, come sapete, invece di parlare direttamente proprio degli alimenti, di ciò che si mangia, parleremo degli involucri di questi alimenti, di quelli che comunque lo avranno. Allora, io do di nuovo il benvenuto, oltre come sempre alla mia braccio destro Mariano, a Mauro Serafini, bentornato anche a questa puntata, Mauro.
Bentrovati, buona serata a tutti e a tutte.
Allora, lo scorso appuntamento, che chiaramente potete trovare sul sito della radio, abbiamo un po' così sgrossato di cosa stiamo parlando. Siamo un po' entrati nel merito della questione, no? Proposte della Comunità Europea e criticone, no? Fiumi di critiche così un po' che lasciano un po', insomma, un po' di questioni in sospeso, ecco, quanto ci riempiono un po' di dubbi, a cui abbiamo dato come sempre un po' di risposte riguardo a quella che è la critica dei nostri politici, non la nostra, perché insomma spesso c'è veramente un bello spazio tra noi e loro, soprattutto insomma quando da una parte la politica cerca, no, un po' di indirizzare la scienza come gli fa comodo, quale tempo della storia migliore di questo per dire una cosa del genere. Allora, dove andiamo oggi? Come approfondiamo? Come proseguiamo?
Allora, oggi direi che entriamo un po' nel vivo, cioè nel senso che andiamo a vedere, partiamo diciamo da quelle che sono le evidenze scientifiche dell'applicazione del Nutri-Score e eventualmente dell'alter ego, diciamo, della batteria, no? Che è il sistema invece quello proposto dal Ministero della Salute italiano, e poi andiamo a farci proprio un confronto il più asettico possibile tra i due approcci fondamentalmente, no? Perché come abbiamo detto in precedenza, noi non siamo né a favore dell'uno né dell'altro, però poi è evidente che le differenze si vedono e quindi è giusto anche analizzarle da un punto di vista critico, no? In maniera tale che ognuno poi si faccia un'idea, chiaramente, perché non vogliamo convincere nessuno, però poi le differenze ci sono e chiaramente, come l'altra volta, poi avere anche una sorta di discussione un po' più ampia, no? Non rimanere all'interno dell'oculo del confronto tra le due tipologie, ma capire che cosa c'è dietro a questo discorso che abbiamo accennato anche l'altra volta, per cui fondamentalmente, se la vogliamo esprimere in maniera estremamente pragmatica, no? Noi continuiamo a sbandierare questa dieta mediterranea, il concetto di buono genuino tradizionale, che è quello dei nostri nonni, dei nostri centenari, e però poi quando dobbiamo andare a scegliere gli alimenti ci troviamo di fronte a una serie di alimenti che sono veramente lontani parenti della tradizione.
Dicevamo, dove è finita questa famosa dieta mediterranea? Se ci troviamo addirittura, come ha fatto vedere o ha fatto capire l'Unione Europea, con una situazione di obesità che provoca tante malattie che si potrebbero evitare. Quindi dove è finita?
Finita, cioè, nei ricordi.
Cioè, che stiamo veramente a difendere, no? Quando si fanno altre proposte o si dice che tale proposta dell'Unione Europea va contro non so che cosa dell'italianità.
È proprio questo il discorso, no? Perché se noi andiamo a vedere poi diciamo l'aderenza alla dieta mediterranea misurando il famoso med score, no? Che poi sono tutti score qua. Comunque diciamo il med score è un approccio che si basa su un questionario di circa, dipende, ne sono diversi, dai 12 ai 17 quesiti che ci vanno a chiedere appunto determinate caratteristiche della nostra dieta e ci dicono l'aderenza della nostra dieta al modello alimentare mediterraneo canonico, e ci rendiamo conto che sia noi, ma anche la Spagna, l'ex Jugoslavia, non seguono più questo regime alimentare, no? Però è chiaro che da un punto di vista proprio politico-economico la dieta mediterranea continua ad essere sbandierata, che va benissimo, però poi non ci si rende conto che la popolazione è veramente lontana da quello che è il prototipo classico della dieta mediterranea e, come dicevamo prima, non a caso siamo in pandemia obesigena, no? Con tutto quello che poi comporta questo aumento clamoroso di tutti i fattori di rischio delle patologie degenerative. Per cui è quello un po' il cortocircuito, no? Noi andiamo a cercarci il buono, tradizionale, genuino. Dove lo andiamo a cercare? Nei negozi che ci vendono quegli alimenti. E come accade per il discorso vegan, vegetarian, no? Per delle compagnie alimentari, delle industrie alimentari che ci propongono la nicchia nel supermercato, anche questi alimenti noi li paghiamo 3-4 volte di più di quello che dovremmo pagare o che paghiamo magari al mercato. Cioè è come se fondamentalmente noi che abbiamo la tradizione di questa alimentazione ci viene rivenduta a noi in conseguenza del fatto che per seguirla, se non siamo attenti e non ci andiamo a cercare il produttore, il mercatino, dobbiamo pagare molto di più per avere quello che è nostro di tradizione, no? È un po' questo il cortocircuito, secondo me, insomma, è evidente.
Sì, perché si parte dalla base del fatto che chi parla di questa dieta mediterranea lo fa solo in quanto ha la forma, non il contenuto, perché la realtà è questa che ci stai dicendo: ritmi di vita, forma di vita, accessibilità ai prodotti, abitudine nel comprare, ormai nel fare la spesa da anni, che come dici tu si è ridotta al supermercato dove ci vendono alcuni tipi di prodotto, dove si è perso il chilometro zero, dove si è perso il contatto con il produttore. Quindi questa cosa di parlare della dieta mediterranea dopo, con i dati in mano, si vede che è solo una forma di, giustamente, una cosa di forma, e lì si vede il cortocircuito.
Eh sì, assolutamente. Quindi torniamo al discorso etichetta, insomma, no? Allora, prima di tutto ci andiamo un po' a vedere, no, quali sono le evidenze scientifiche su che cosa? Sull'applicazione dei due score, no? Noi abbiamo detto brevemente, da una parte abbiamo il Nutri-Score, che è un sistema a semaforo che dà il semaforo dal verde al rosso, fondamentalmente sulla base del contenuto di energia, grassi, saturi, zucchero e sale. E quindi a seconda chiaramente del contenuto di queste sostanze, e dall'altra parte del contenuto invece delle sostanze che fanno bene, degli alimenti che fanno bene, quindi frutta, verdure, eccetera eccetera, ha un punteggio associato al colore, no?
Alto contenuto di questi tre elementi ovviamente si tende verso il rosso, basso, certo, contenuto, perfetto, di questi elementi si tende verso il verde. Vuol dire che quegli alimenti verso il verde si può mangiare quasi a volontà, perché ovviamente uno non si deve misurare, gli altri con misura, vuol dire, non vuol dire che non si possono mangiare. Cioè faccio fatica o mi centro nel chiarire questo, perché è fondamentale per dopo poter fare la critica giusta. Non vuol dire che non si può mangiare, vuol dire che, guarda, c'ha in eccesso o sta andando verso l'eccesso di queste tre cose, quattro cose, misurati, basta. È facile, cioè è facile, come dicevamo pure la scorsa trasmissione, no? La scorsa puntata, con un semaforo è facile. Certo. Colori, basta.
È evidente, no? E dall'altra parte invece abbiamo la batteria, che è un sistema che comunque valuta più o meno le stesse cose, no? Grassi, energia, zuccheri semplici e sale. E però in questo caso ci danno un'informazione legata alla percentuale, praticamente, che è presente in quella porzione dell'alimento che noi prendiamo, della dose giornaliera di quei nutrienti che noi dovremmo arrivare a riempire, diciamo, il 100% della batteria, ok?
Avete capito che così spiegato già cioè, sembra più difficile di capire. Così spiegato già sembra più difficile.
Lo è. Infatti, oggettivamente
grazie,
lo è.
Grazie Mauro che tu hai studiato, c'hai una laurea, no, ce lo puoi dire, perché se lo dico io, guarda.
E quindi allora iniziamo con gli studi scientifici, no? Allora, per quanto riguarda il Nutri-Score, chiaramente l'applicazione, gli studi epidemiologici, sono questi grandi studi di corte che arruolano 5.000, 10.000 persone, seguono per 5, 10, 20 anni, no? Per cui c'è questa popolazione, inizialmente si prendono le prime informazioni, anche prelievi ematici, e poi si hanno i follow up, no? Nel corso del tempo queste persone vengono riintervistate e poi si valutano, poi chiaramente chi muore purtroppo, no? E come muore, e si vanno a fare tutte le valutazioni del caso andando a incrociare i dati sulla base di quello che mangiano, il loro stile di vita e chiaramente tutte le misure di questi biomarcatori che vanno da quelli classici, insomma, a quelli più nuovi, genetici, infiammatori, eccetera eccetera, no? Allora, per il Nutri-Score abbiamo diversi studi, io ve ne ho selezionati qualcuno. Uno chiaramente è il Suvimax, che è uno studio francese che è proprio messo su dall'Inserm, dove lavora appunto Herberg, che è uno degli ideatori del Nutri-Score. Qui abbiamo circa 6.500 persone che sono state seguite per circa 13 anni, no? E anche un'altra coorte, che è quella del Nutrinet Santé, sempre francese, 47.000 soggetti per 6 anni, ok? Quindi, insomma, un numero abbastanza importante. E loro che cosa vedono? Cioè, che cosa fanno praticamente? Hanno le informazioni dell'apporto nutrizionale, cioè della quantità di alimenti che mangiano queste persone, in termini proprio singoli, no? Per cui quanta frutta, qualche tipologia di frutta, di qualsiasi cosa, no? È evidente attraverso dei questionari. E poi, chiaramente, questa informazione viene tradotta nel Nutri-Score, cioè, che vuol dire? Vuol dire che se noi abbiamo detto che il verde del Nutri-Score sono frutta, verdura, legumi, eccetera, eccetera, si vanno a vedere quanti sono praticamente, dividere in due gruppi fondamentali, quelli che hanno la maggior parte degli alimenti, che mangiano maggior parte di alimenti che sono tra il verde, diciamo, la zona verde, quella salutistica, e la zona rossa, che è quella invece meno salutistica, no? E nel questo studio esce fuori cosa? Che chi è più aderente a un alto consumo di alimenti nella zona green, diciamo, ha una minore incidenza di cancro, malattie cardiovascolari e anche di aumento di peso e sindrome metabolica. La sindrome metabolica, l'abbiamo detto, forse lo ripetiamo, è quella tipologia, quella patologia ormai, perché si è capito che è una patologia, dove praticamente noi siamo in sindrome metabolica quando abbiamo almeno 3 di fattori di rischio, cioè per esempio, che ne so, l'ipertensione, l'obesità, i livelli alti di trigliceridi, insomma, sono tutti proprio i fattori di rischio classici, no? Per cui è chiaro che chi consuma, e questo è quello che in epidemiologia si chiama proxy, no? Cioè, che vuol dire? Vuol dire che è normale, no? Che se tutti i dati del mondo fino adesso ci dicono che chi mangia frutta, verdura, legumi, poca carne, pochi grassi saturi, eccetera.
Però non vuol dire che non li mangiano mai.
No, no, pochi. È pochi. È chiaro, campa di più. È evidente che se io ho un sistema che è associato e predilige quel consumo di quegli alimenti, nel momento in cui lo traduco quegli alimenti in Nutri-Score, è chiaro che il Nutri-Score, alto Nutri-Score, per cui il Nutri-Score verde, diciamo, è quello che ci dà la maggiore protezione, no? Perché è un proxy, cioè una alternativa conseguenziale di quel consumo, no? È evidente, insomma, no? Per fare un esempio ancora più semplice, e apriamo una micro parentesi, c'è stato uno studio che è fantastico, io lo spiego sempre agli studenti proprio per far capire questo discorso del proxy. In Danimarca hanno seguito, praticamente hanno preso proprio gli scontrini per 5 anni di una quindicina di supermercati danesi, no? Per andare a vedere, c'è sempre questa, è sempre stato questo discorso, no? Che un moderato consumo di alcol possa far bene, eccetera eccetera, no? Ma non si sa mai la differenza tra chi beve più birra, chi beve più vino, vodka, eccetera eccetera, no? E che cosa hanno fatto? Hanno visto proprio che cosa comprava chi beveva birra, cioè il consumatore medio di birra, e che cosa comprava, oltre al vino, chiaramente il consumatore abituale di vino. E voi vedete come chi prende birra, no? Si compra prodotti processati, patate fritte, wurstel, salsicce, carne, e chi prende vino, anche perché probabilmente è anche più agevolato da un punto di vista economico, culturale, non lo sappiamo, non ci mancherebbe, però insomma diciamo che invece fa una spesa più sana, no? Perché compra frutta, verdura, compra olio d'oliva, no? Questo per dire cosa? Che poi è quello che esce fuori è che chiaramente chi beve vino, i famosi due bicchieri al giorno, è più protetto rispetto a chi beve birra, però è impossibile andare a identificare un solo fattore responsabile di questo,
appunto,
no?
Dopo forse potremmo capire perché chi, come dicevi tu, compra il vino, beve vino come abitudine, ha un'altra dieta, forse per la possibilità di abbinamento, forse perché giustamente il vino fa parte della dieta mediterranea, ma non vuol dire che non si può bere la birra, non vuol dire che certo. Se bevi la birra mangerai solo quello. Di nuovo, apro una piccola parentesi dentro la parentesi come forma di ipotesi, cioè vuol dire il Nutri-Score, così finora quello che hai raccontato, che se noi avessimo l'educazione giusta potremmo giustamente equilibrare tra il rosso e il verde, saremmo in grado di poter dire quando posso andare verso il rosso e quanto, e ovviamente provare a restare sul verde. Cioè, certo. Butto di nuovo l'ipotesi che avevamo detto, ci vuole comunque educazione, ci vuole questa conoscenza da parte di tutti per poter utilizzare bene questa informazione.
È chiaro, è evidente, questo è un concetto di una semplicità spaventosa, ma capite bene come poi tutti gli interessi che ci sono dietro lo rendono impossibile, ma soprattutto rendono complicata una comprensione nel momento in cui arrivano notizie trasversali a destra e a sinistra. E quindi che poi forse è anche un po' quello l'obiettivo, no? Perché la confusione poi genera una non scelta.
Non so se approfondirei dopo per un'altra cosa che forse ci sfugge. Ricordiamo che quegli alimenti che sono in rosso, arancione o tendono verso il rosso non vuol dire che non potranno no scendere un gradino, perché anche si tratta, e lo abbiamo parlato, un po' di costringere direi, no? A costringere l'industria alimentare di dire vabbè ragazzi modificate un po' la ricetta, certo. Finiamola col sodio, finiamola un pochino con i zuccheri, con i grassi saturati, dai che si può fare in un'altra forma, sarete arancione chiaro, sarete dal rosso no? Eppure questa è la cosa.
Assolutamente, ma è proprio questa infatti. Ma infatti anche lì, nell'ottica dell'approccio appunto delle aziende alimentari, abbiamo comportamenti anche contrapposti, cioè la maggior parte l'hanno accettato, altre no, perché poi fondamentalmente è questo, cioè l'azienda alimentare attenta a tutto, se passa il Nutri-Score, dove è passato nei paesi appunto in Spagna, in Francia, eccetera, eccetera, in Germania anche mi pare, va a cambiare il contenuto di certi composti all'interno per fare in modo che rientri e faccia un saltino di colore migliore. È evidente questo, no? E non mi pare poco, insomma, ecco, voglio dire.
Certo, se restiamo sicuri che i parametri, di nuovo, per determinare questi colori, cioè sono accettati, no? Sono stati discussi dagli scienziati, dopo si tratta di quello. Vuoi essere verde? Modifica. Alcuni diranno sicuramente perché, però costa di più fare, no? Gli alimenti più sani. E voi, caro mio, forse ci avrai un guadagno minore, perché alla fine io, da comunista così come Braga nel film, ti dico, se va a discutere quello, il plus valore che tu prendi, perché l'argomento di loro qual è? Guarda che aumenta tutto, la gente non c'è... no, forse ci devi guadagnare di meno, che ne so, ma questa è la mia interpretazione.
No, ma è chiaro. E comunque, per far l'avvocato del diavolo poi, tu puoi anche abbassarli al minimo, però sta sempre, come dicevi tu, alla coscienza del singolo, alla conoscenza del singolo, perché io posso prendere anche qualcosa che ne contiene poco, ma me ne mangio così tanto che poi ne arriva tanto nel mio corpo, cioè capito? E l'etichetta non può far tutto il lavoro, serve la conoscenza da parte del singolo, questo è un dato di fatto. Comunque, continuiamo sulle evidenze scientifiche, un altro studio importante spagnolo, 20.000 soggetti su circa 10 anni di follow-up, il Sun Cohort e il Rica Cohort su 12.000 persone, anche questi seguiti per 10 anni, hanno anche loro, chi ha un'aderenza diciamo al Nutri-Score, una frequenza minore di mortalità per tutte le cause, mortalità per cancro e mortalità cardiovascolare, per cui è chiaro, ripeto, il discorso è sempre lo stesso perché è associato a quegli alimenti. L'ultimo che ci andiamo a vedere riguarda circa 50.000 persone e parte dell'EPIC, che è proprio 17 anni di follow up praticamente, dove vanno a vedere invece l'aspetto legato al cancro, no? In generale c'è una diminuzione, più specifico quale? Tutti i cancri, praticamente le neoplasie del tratto digestivo, lo stomaco e il polmone, per cui è chiaro che è inutile citarne anche altri, è evidente, il passaggio è chiaro, no? Rimane il discorso che chi segue una certa dieta principalmente di origine vegetale, ma con un basso consumo di tutto quello che riguarda il prodotto di origine animale, grassi saturi, eccetera, è più protetto. E questa protezione è correlata al verde del Nutri-Score. Nel caso della batteria chiaramente non abbiamo degli studi, perché? Perché non si possono fare, no? Ci pensavo proprio l'altro giorno, cioè come fai a farli? Quelli nascono, la batteria nasce dalle raccomandazioni, per cui tu non puoi tradurlo e applicarlo in questo modo, perché? Perché dovresti avere praticamente una valutazione, una corte che segue queste raccomandazioni, ma non ce l'hai, perché questo era uno dei problemi che avevamo detto all'inizio, cioè la maggior parte della gente non le segue, per cui come fai? Tu vai anche a valutare l'apporto dei singoli nutrienti, no? Però non lo puoi legare alla batteria, perché non c'è il nesso, no? Per cui magari c'hai chi prende più sale, chi prende più zucchero, chi prende più energia, per cui è chiaro che non ci avrai mai il controllo dove hai il 100% di persone che seguono le raccomandazioni, no? Per cui sotto questo punto di vista non lo puoi testare da un punto di vista epidemiologico, e il punto di partenza è totalmente diverso, cioè le raccomandazioni dicono che chi una persona in generale che prende 2000 calorie deve mangiare queste cose, e quindi parti da là, ok? Adesso andiamo a farci un confronto proprio tra i due, diciamo, no? Tra i due indici, per capire un attimino le maggiori differenze, che sono anche alcune già l'abbiamo viste.
Quindi,
no?
Mauro, scusa, sì. Davvero non ci abbiamo degli studi sul...
No, ci abbiamo solo degli studi sulla comprensione delle persone, ma non ci puoi avere degli studi applicativi come quelli del Nutri-Score,
appunto,
no?
Appunto, capisco. Quindi non ti danno praticamente nessuna certezza, cioè in quanto a cosa serve, quale sarebbe
l'idea di partenza è che le raccomandazioni nutrizionali dicono che tu devi mangiare quelle cose.
Sì,
ma non gli alimenti,
siamo d'accordo.
Però è quello, adesso lo vediamo, insomma, nel senso che tu devi introdurre non più di quello, per cui loro partono da questo.
Sì. In quello siamo d'accordo. Dopo, come dicevamo, poi comprende veramente una fatica non minore da parte di ogni singola persona per vedere questo, no? In base a una dieta di 2000 calorie al giorno, beh, quanto rappresenta questa maionese che mi voglio comprare? Il 23%, allora c'ho un 67% di grassi che posso consumare con altri alimenti. Devo farlo con lo zucchero,
sì.
Con il sale,
sì.
E così. Avete capito?
Sì, assolutamente. Allora, quindi, per quanto riguarda, abbiamo detto poi, che ne so, il discorso dell'informazione, no? Allora, il Nutri-Score è chiaramente interpretativo, nel senso che è immediato, come non è informativo, cioè nel senso che non ti dà l'informazione su quello che contiene, anche se c'hai l'etichetta normale, per
bene,
cui quello ce l'hai comunque.
Quella è un'altra cosa.
È interpretativo, nel senso che è un messaggio che arriva subito, il colore tu lo capisci subito, e se capisci che in quel classe di alimenti, perché abbiamo detto anche questo, il confronto non può essere fatto tra alimenti diversi, ma nell'ottica dello stesso gruppo alimentare, ti arriva subito, no? E invece, dall'altra parte, è evidente che la batteria è informativa, cioè ti dice quant'è il percento di zuccheri, grassi, sale, bla bla bla, energia, che tu prenderai rispetto a un fabbisogno X, ok? Però quello non è interpretativo, chiaramente, no? Anzi, è tutto molto lontano da questo. Poi, l'altra differenza importante, che è una grossa differenza, è che il Nutri-Score è focalizzato sull'alimento. L'altro no. L'altro lo sdogana completamente, cioè nel Nutri-Score tu c'hai l'associazione con l'alimento, giusto o sbagliata, ma su quella base è corretta. Nell'altro caso l'alimento scompare, no? Scompare completamente, perché quello che tu devi ottenere è l'insieme di tutti quei nutrienti, arrivare all'ottimizzazione del tuo apporto alimentare, indipendentemente dagli alimenti, e questo poi lo vediamo dopo, perché è uno dei fattori più critici di questa storia della batteria, no? Da un punto di vista dell'applicazione, beh, lì già hai parlato te, hai detto tutto, nel senso che Nutri-Score lo vedi, è semplice, punto. Dall'altra parte, tu immagina,
immaginavo facendo la spesa, appunto, io. Cioè, guarda, non è che sono il più consapevole di queste cose, ma ci tengo, ci provo, faccio attenzione, no, a come sono fatti gli alimenti, mi facevo l'idea di me stesso facendo una spesa, un casino. Sì, quanto rappresenta il 23% dopo che mi dicevi te? Perché forse capisco che va bene se prendo il 23% di grassi attraverso una maionese, ma forse era meglio prenderle
con l'olio d'oliva
di un'altra forma, questi magari grassi, no?
Certo.
Impossibile.
No, infatti, per cui da un punto di vista proprio del calcolo, il calcolo è drammatico. È drammatico, ma voi immaginate, che ne so, una famiglia di 4 persone, no? Per cui c'è la madre che va a fare la spesa e poi... Oggi, allora, questa sera che gli faccio? Magari sceglie le ricette sulla base del raggiungimento o meno del 100%, ma gli fare la carne?
Però,
no, però la carne ne la posso fare, se no non a 120% di grasso.
Esatto, oppure comunque pensare a, no, a 4 persone che hanno no, necessità diverse, certo, fasi diverse della vita. Casomai il padre deve stare attento al cuore perché c'è un'età e la figlia fa sport. Non so, ma fa sport agonistico, che voglio dire, comunque no, diventa. Ma comunque adesso, al di là delle famiglie, anche per il singolo, comunque indubbiamente stiamo parlando di fare questa etichetta, perché comunque di una necessità di ulteriore etichettatura, perché qua si legge poco, cioè si informa poco, e poi secondo noi un paese che bene o male non gliela fa quei congiuntivi che sono più facili di fare una percentuale, dovrebbe stare su ogni cosa che compra impacchettata, sta a fare il conto delle proprie percentuali, cercando di non tagliare corto e poi ritrovarsi ad avvelenarsi più che riuscire a trovare un vantaggio con quello che gli viene
è
proposto.
È chiaro, no? E infatti la differenza è proprio quello, perché mentre la batteria la capiscono tutti, e lì richiede poi una conoscenza di base importante,
che se ci avessero le persone non ci sarebbe bisogno di batterie, diciamocelo.
Ma non solo, l'altro fattore che è assolutamente determinante secondo me è il fatto che se tu associ quel colore, quindi c'hai l'idea che determinati alimenti entrano in quelli che puoi mangiare senza nessun problema e altri devi stare attento, tu lo ricordi anche quando vai a comprare alimenti che non sono al supermercato, cioè che non hanno l'etichetta, per cui quello ti rimane per sempre, no? E dall'altra parte invece no, perché poi questo famoso calcolo, nel momento in cui noi lo vogliamo fare, salta se noi compriamo alimenti che non sono venduti al supermercato e che non hanno questo. Allora che fai? Fai una equivalenza? Non la puoi fare, no? Perché poi chiaramente è lì il calcolo non è più giusto.
Sì, se, per dirla in Roma, la buttano in cacciara, cioè la buttano in cacciara perché forse per non dare l'educazione giusta e per permettere a questa industria alimentare così pomparci di grassi, sali e zuccheri.
Ma ripeto, lo sdoganamento dell'alimento è quello la differenza fondamentale, cioè ripeto, tu in questo modo con la batteria apri a qualsiasi cosa. L'importante è che stai attento, ma questo, e adesso poi lo vediamo dopo con l'altro esempio, è un altro problema, chiaramente, no? Poi, come diceva giustamente Marta, noi abbiamo un problema di fondo nell'approccio batteria, che è quello di una persona che deve consumare 2000 calorie. Ok, però, ripeto, se io faccio sport, io ne prendo di più di 2000 calorie. E allo stesso modo non tutti abbiamo la stessa necessità, no? Non a caso negli ultimi 7, 8, 10 anni sta esplodendo questo concetto della nutrizione personalizzata, cioè proprio tagliata, tailored, no? Proprio come sartoriale sul singolo individuo. E allora vogliamo lanciare una raccomandazione basata sulle 2000 calorie che non sono uguali per tutti, e allo stesso modo i fabbisogni non sono uguali per tutti. Allora tanto vale rimanere alle raccomandazioni, no? Pochi o grassi saturi, pochi saturi, lì non serve più. Per cui è anche secondo me poco scientifica sotto questo punto di vista, perché fa un salto enorme che riguarda l'apporto alimentare e non la scelta dell'alimento. È un punto molto importante secondo me questo qui, no?
E per questa cosa che dicevamo, quella percentuale, quel tot percentuale di grassi, zuccheri e sali, quando uno li distacca dall'alimento, dal cibo proprio, succede questo, si perde un po' l'idea, forse è meglio quel tot percentuale di grassi prenderli, non so, da un tipo di carne che giustamente da alimenti iper processati, se no sembra che tutto vale tutto, no?
È
prendo 23, un 23, un 50, un 78% di grasse, ma forse è meglio prendere quel 78% di grasse con una bella coda alla vaccinara, cioè con tagli di carne o di altre forme di grasso, l'olio d'oliva, dicevamo, per esempio, che con i würstel fatti riempiti con vai sapere cosa.
Assolutamente, e l'esempio proprio top di questo è lo zucchero, cioè... Allora, io che faccio? Allora, dunque, io devo raggiungere quella quota. Bene, che figata. Allora, che faccio? Mi prendo una Coca-Cola, una Fanta, una Sprite, una torta, una pastarella e io arrivo al 100% del mio zucchero.
Alla grande.
E quello vale come chi raggiunge il 100% di zucchero dalla frutta.
No?
Però sappiamo bene che poi per quello il focus sull'alimento non può essere perso, perché sappiamo benissimo che la frutta conterrà anche dello zucchero, che però se io non esagero col resto è assolutamente gestibile, perché abbiamo un'insulina che funziona, e però mi dà tutto quello che è il contorno di vitamine, antiossidanti, sali minerali, fibre, eccetera, eccetera. E questo è un altro grosso errore di questo approccio, perché svincolandosi dall'alimento mette tutto sullo stesso piano. E qui è un po' una, come dire, una fuga dalla responsabilità, cioè per cui l'alimento va bene qualsiasi cosa, tu l'importante è che non superi quella percentuale, quella quantità, però non può essere così,
e appunto,
no?
Io credo che in quella mischia ci guadagnano di più, di nuovo, le aziende dell'industria alimentare che il piccolo produttore dell'insaccato, del salume che sia, del formaggio, dell'olio d'oliva. Cioè in questa mischia, in questa confusione, mi sa che ci guadagnano di più giustamente coloro che ci vendono degli alimenti che sono alti in tutto, perché sono economici da fare, costano di meno, quindi il guadagno è di più, forse sono più facili da fare e basta.
No, ma assolutamente, ma infatti poi, e ripeto, questo poi deve essere rimesso nell'ottica proprio del discorso obesità per questi quattro fattori di rischio, no? Perché poi, se noi dovessimo pensare un po' a tutto, allora dici, no? Ah, caspita, però, allora, sto coso, sto cibo, ma da dove viene? Pesticidi ce ne abbiamo? Che c'è dentro? C'ho sostanze che io non ho ancora considerato, cioè, capisci? Poi dovresti avere tutta una serie di informazioni per cui tu ti prendi un alimento e ti esce fuori il bugiardino del farmaco, no? Perché poi dovresti dare tutte queste informazioni. E come le metti insieme? Allora lì dovresti tirare un mega score, che è un algoritmo che tiene conto di tutto e ti dà proprio sulle variabili più importanti un voto, un numero che poi ti fa capire, mettendoci anche magari l'impatto ecologico, cioè mettiamo tutte, chiaramente è una provocazione,
sì, sì.
Però poi diventa difficile perché si perde proprio il piacere di andare a fare la spesa, secondo me, cioè non puoi scegliere un cibo sulla base di quello che è un'etichetta. Invece nel discorso del NutriScore è un warning, un'attenzione che molta gente già sa che per certi alimenti non va bene. E per cui lì il discorso rimane sempre lo stesso, non si può dare una responsabilità così alta a un'etichetta, tutto questo deve essere associato a una comunicazione su base scientifica e a una formazione, ma una formazione che riguardi sia i giovani, i bambini, cioè nutrizione nelle scuole, ma i medici, cioè un gastroenterologo, un corso di nutrizione nella sua formazione non lo vede, non ce l'ha, capito? Per cui, insomma, vabbè, questo stiamo uscendo dal seminato. Allora, vi faccio un altro esempio, no? Un esempio anche strano, no? Nell'ottica del NutriScore, no? Per esempio, le patatine, quelle precotte, no? Quelle surgelate,
che se viene
quelle sono verdi nel NutriScore, no? Che tu dici, com'è possibile, no? E infatti io l'ho viste, stavo in Francia l'altro giorno e l'ho proprio viste, no? Vedi il NutriScore verde, no? Poi ci ho ragionato, no? Perché sono verdi? Sono verdi perché, allora, lì il sale non c'è, però poi noi ce lo mettiamo, no? Perché è chiaro che ce lo mettiamo, dopo, certo. È chiaro. Però di fondo quello che cos'è? È una patata, ok? È una patata, per cui se noi vediamo zuccheri semplici non ce l'ha, po' di energia, ok, quello ce l'ha, il sale non è stato messo, dei grassi non c'ha tutto questo contenuto, per cui che succede? Diventa che un cibo processato, che chiaramente non fa bene perché noi ce lo sbattiamo nel microonde, quello è già precotto, insomma, ma fa, non fa male però per altri motivi, cioè questa
anche
è la cosa che deve essere chiarita,
cioè,
ma siamo
ragazzi...
d'accordo, però... Una delle critiche, no? Dici, ma com'è possibile che le patate surgelate siano verdi? Sono verdi perché la matrice è una patata, però in quella patata ci sono talmente tante altre cose che non fanno benissimo, ma che non vengono considerate al Nutri-Score.
Bene,
è questo quello che dobbiamo dire.
Microonde, ma io non ce l'ho
no,
il microonde.
No, per dire, manco io. No,
bene
non,
che
non...
va, lo metti nel microonde.
No, ma io
e se sei uno sano, sai che sta a fare extra e le metti nel forno. Ma insomma, chi non si compra l'olio e dice, ma che ho comprato, ma che me ne magno al forno? Io nel frigo ci metto il sale, perché c'ho la maionese.
Oh.
Perché sto...
se la famo
se no cioè, che mai compri
no però per dire
quindi
come no
dire,
la critica
sì, sì,
la critica è come è possibile
è verde,
che un processato
mangiata,
che un processato verde. Sia verde no ma perché il Nutri-Score non va a vedere i cibi processati va a vedere il contenuto di quelle sostanze per cui quello è un altro discorso cioè il consumo di cibi ultraprocessati è chiaramente associato e sta uscendo fuori in maniera fortissima negli studi epidemiologici è legato comunque a un aumento dell'obesità e delle malattie cardiovascolari ma perché anche? Perché mentalmente no? È chiaro è la figura classica no? Di chi sta sul divano vede la televisione e si prende non vuole cucinare e si prende tutti questi cibi processati per cui è associato anche a una mancanza di movimento eccetera eccetera per cui cerchiamo di vedere un po' tutto nel contesto e per quello dico quella lì è pur sempre d'origine una volta era una patata e una patata non ti crea il problema poi te lo crea perché è stata trasformata no? Victor von Frankenstein.
No, se no? Venisse calcolata la vita di quella patata dalla terra alla busta, già il Nutri-Score oia lì a
è chiaro, no? È evidente, cioè è quello un po' il discorso di tutta questa storia, per cui è facile attaccare l'uno l'altro, tutto quanto. Poi, ripeto, io continuo a pensare che può andar bene questo discorso delle etichette, forse è utile, però come abbiamo detto precedentemente, poi il cambiamento deve essere un cambiamento proprio culturale, cioè perché tanto la gente, la maggior parte delle persone lo conosce e poi perché non cominciamo anche a ripensare tutto il sistema alimentare? In questo senso, che ne so, le fiere, no? Noi andiamo alle fiere, fighissime, fantastiche, no? Ci mangiamo di tutto. Ma molto spesso, ultimamente, a queste fiere, la qualità dell'alimento è crollata, negli ultimi due anni non si sono fatte fiere, no? È crollata moltissimo, però per esempio perché nelle fiere non si può organizzare, non si possono organizzare eventi finalizzati all'informazione nutrizionale? Perché è lì che tu vai a educare chi non vuole farsi educare, chi non vuole sapere, no? Perché tu vai lì e dici, caspita... Io adesso mi mangio qualsiasi cosa, però magari se senti, no, associato magari anche a personaggi che sono famosi, quello che sia, no, se senti il messaggio che ti spiega alcune cose, magari ti rimane, cioè il mio punto è cerchiamo di arrivare a tutti gli strati della popolazione, perché questo non accade, è un po' questo il problema, perché se tu non passi dalle scuole, tantissima gente è out. Totalmente.
Ma così le fiere, no? Mi viene in mente, che ne so, la fiera dei paesi, no? Le fiere dei paesi. Quali posti più dei paesi sono quelli poi della ricchezza alimentare, no? Però la fiera dei paesi, che una volta era la sagra, che si sono sempre fatte nei paesi, ma com'è cambiata l'alimentazione nei paesi? Quella sagra, quel momento rituale, lo dico un po' da questi studi antropologici che si risvegliano, no? Comunque quelli sono dei rituali che segnavano anche un momento di alimentazione di festa, proprio perché non è che tutte le settimane si mangiava il maiale, anzi, no? E spesso questi riti poi erano seguiti da altri riti, non lo so, io per esempio, insomma, da altri riti che servivano i giorni dopo per andare alle acque sulfurose piuttosto che alle terme, perché facevano parte di quell'eccesso. Quindi insomma, intorno a quei momenti è cambiata proprio adesso negli stessi paesi l'alimentazione, anche nelle zone rurali, che poi sono quelle che appunto casomai, no, di botto tutti alle rospine, il macellaio del paese chiuse, che invece casomai è quello che proprio spezza un po' la catena da carne dei supermercati, perché casomai ci sono ancora piccole anche i piccoli mattatoi locali, no, che però non fanno parte da mega produzione, voglio dire, quindi ancora un po' lì dove si potrebbe fare la differenza invece non si crea proprio sapere, ecco.
Sì no, ma assolutamente, però per dire, no, la mia è anche una provocazione, cioè nel senso che io credo, anche se poi non ho dati in mano, che ci sia una parte della popolazione che è iperinformata e che sicuramente segue molto le raccomandazioni, però è una parte minima rispetto a quello, e questi ci sono gli studi, i dati sono abbastanza chiari, no, rispetto all'aderenza alle raccomandazioni, per vari motivi. Però c'è una frangia, secondo me, molto ampia, un po' di gente alla quale interessa molto poco, però a questa gente neanche arriva l'informazione. E magari se arriva, arriva male. Cioè, che vuol dire? Io credo proprio, e questo vado proprio contro a tutti i dettami della maggior parte dei professori di nutrizione, nutrizionisti, eccetera, che secondo me il concetto di nutrizione in questo momento, che non dico dieta, è proprio restrittivo. Cioè nel momento in cui l'uomo della strada va a parlare col nutrizionista, col professore di nutrizione, col ricercatore, eccetera, eccetera, lo vede come una persona che gli sta imponendo delle restrizioni forti e lo spinge verso un regime alimentare triste. È questo il problema. E invece non dovrebbe essere così. Perché nel momento in cui noi chiediamo alle persone di misurare quanti nutrienti mangiano al giorno, non c'è possibilità che le persone lo seguano. Non esiste. Non è possibile. Per cui l'approccio proprio, secondo me, dovrebbe essere cambiato. Deve essere un approccio più generale nell'informazione, che poi la grossa parte è base vegetale, pochi prodotti di origine animale e zero processati, secondo me, no? Dovrebbe essere questo. Ma voi l'avete mai sentita una raccomandazione che dice zero processati? Le ultime raccomandazioni di quest'anno, che sono uscite dopo una gestazione lunghissima, perché poi queste cose ci sono mille persone che mettono bocca e quindi poi non si sa mai quello che esce fuori, sono sempre le stesse ormai da 10 anni. Nell'ultima c'è una cosa, ci sono delle cose che io rido proprio, mi veniva da ridere. C'è una, io ve la faccio, guarda, non siamo in radio, non si può vedere, non lo so, ma quando facciamo Futopia al Forte metterò la slide. C'è un pezzo che dice di non fare, mi sa che ve l'avevo detto, la scarpetta. Nel documento ufficiale delle raccomandazioni nutrizionali c'è una parte che dice di non fare la scarpa. No, ma lascia perdere. Da dove nasce questa? Da dove nasce?
Ma come gli è venuto?
No, ma secondo voi, secondo voi c'è mai stato uno studio che ha valutato la mortalità in quelli che fanno la scarpetta, cioè, e la mortalità in quelli che non fanno la scarpetta?
Se l'hanno fatto,
vi farei vedere io la faccia del prof qui in questo momento.
Cioè, se è stato fatto uno studio così, complimenti. Complimenti. Ma dico, oltre a quello, ma come si permettono? Infatti. Vabbè. Con quale base?
Persone tristi, ma poi la scarpetta di che? Perché poi la scarpetta, mica, se io mi sono fatto una vellutata di carote, è uguale alla matriciana o la gricia, la scarpetta non può essere uguale, no?
Col fondo della pentola della gricia.
Cioè, no, ma questo per dire come sicuramente queste pillole sono, che ne so, delle imposizioni dell'ultimo minuto, o chi ha l'ultima versione che ci mette quella cosa perché ce la vuol mettere, ma crea confusione, ma soprattutto crea una mancanza di fiducia nelle raccomandazioni, perché sì. Ma vi pare che tu dici a una persona non devi fare la scarpetta? Cioè, ma che vuol dire?
Ma che vuol dire? Appunto. Cioè, che vuol dire?
Cioè, le raccomandazioni.
Mi vuoi togliere la felicità? Allora mi vuoi togliere la felicità? Va bene. Sarò una persona triste come te.
Però non usciamo perché purtroppo non c'è la legacy, no? L'eredità della popolazione per le raccomandazioni, ma non ci può essere. E se noi non cambiamo questo sistema, non se ne uscirà mai, perché è evidente che è un sistema creato in maniera molto chiara perché noi compriamo determinate, dobbiamo comprare certe cose, dove l'informazione, come dicevo prima, non arriva a tutti. Quell'informazione nella messaggio più grande, che è quello del tanto consumo di alimenti d'origine vegetale, arriva, ma molto spesso, nella maggior parte dei casi, non viene seguito per problemi, sia cioè per idee personali, ma anche per una difficoltà, no? Cioè, ripeto, è il solito discorso: se io lavoro tutto il giorno, non ho un attimo di tempo, che faccio, no? E che ne so, le aziende, no? Molto spesso, no? Adesso, no? Siccome l'attività fisica va di moda, tutto quanto, ok, perfetto, alcune aziende danno, no? Il bonus per andare in palestra, la mezz'ora per andare sul tapirulan e altro. Allora datemi un'ora dove mi fate, fate mangiare seduto, con calma, cose decenti, eccetera, eccetera, no? Sempre in un'ottica di provocazione. Però è chiaro che non possiamo poi pretendere, per tornare a palla di cannone sull'argomento del giorno, che un'etichetta ci risolva tutti questi problemi. E appena ne esce una che forse in qualche modo va verso una strada che può essere di maggiore comprensione, noi la tritiamo proprio, la devastiamo, con tutti i suoi limiti, che sono assolutamente normali. Non esiste un approccio così perfetto, no? Non ci può essere, perché dipende sempre da quello che vai a vedere, però insomma è un po' un inizio.
Sì, ma dall'altra parte stai andando contro, non stai aiutando in niente, la stai buttando in cacciara e così via.
Allora, noi torneremo, diciamo, c'è ancora da dire, no? Appunto, poi ci dici che qui veniamo un po' mitragliati da aggiornamenti, insomma, noi ci prendiamo il tempo per capire. Dai. Sicuramente, insomma, questo era anche un modo per tenere caldo il tema di Foodopia, che insomma, vi diciamo, l'inverno piano piano va spegnendosi, febbraio corto e amaro, ma corto sicuramente, quindi diciamo che ricominceranno presto.
A marzo,
io vi ricordo che la scorsa puntata, così per avere un po' un'idea globale, la potete trovare sulla pagina di Radio Onda Rossa sotto i redazionali. Questa la metteremo a breve e appunto continueremo ad aggiornarvi, così che insomma tutti possiamo stare meglio, goderci le cose speciali, farle rimanere in quello spazio che rimane appunto la particolarità, che ne fa proprio una cosa goduriosa. Grazie ancora.
Grazie,
per
Mauro.
Oggi Mauro, ci sentiamo presto. Io vi lascio tra breve a Tabula Rasa e come sempre insieme a Mariano, con un saluto particolare a chi non può godere della propria libertà. Ci sentiamo giovedì prossimo.